Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Chiediamo che lo Spirito del Signore guidi veramente il cammino e la testimonianza di tutte le chiese nel mondo.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo primo, versetti 9-13. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati.
Parola del Signore.
Mi sembra che anche chi ha la Bibbia di Gerusalemme cosiddetta, c'è una nota che segnala come il versetto 9 si collega al versetto 4 o 5, non naturalmente non ai versetti 6-8. Cioè si parla di nuovo, il soggetto è di nuovo non il Battista, ma poi il versetto 9 ha una difficoltà notissima di interpretazione, di traduzione grammaticale, sintattica. Alcuni traducono anche la nuova CEI, mi sembra, veniva nel mondo, mi sembra che dica, veniva nel mondo. Altri invece, veniva nel mondo, altri invece traducono, era la luce vera, quella che illumina ogni uomo che viene al mondo. Cioè, venire nel mondo, alcuni lo collegano con la luce, altri lo collegano con ogni uomo. Ogni uomo che viene al mondo è illuminato dalla luce vera, oppure la luce vera veniva nel mondo. Queste sono le due possibilità, le due traduzioni che troviamo. Ecco, detto questo, vi lascio la parola. Come vedete, qui c'è anche uno sviluppo, i versetti 12 e 13, che sono un commento, un'aggiunta, un commento ai versetti 10 e 11, che affermano la non accoglienza, mentre poi i versetti 12 e 13 invece parlano di questa accoglienza.
Marcheselli, quando ci ha fatto il prologo, Marcheselli parlava anche di un terzo modo e diceva che si potrebbe tradurre egli, cioè il Logos, la luce, era la luce vera che illumina ogni uomo venendo nel mondo. Quindi venendo nel mondo, e lui diceva che aveva un senso, perché così si collega al versetto 10 che dice era nel mondo, perché, e secondo lui parlava appunto di una presenza del Logos già prima della incarnazione, proprio riferendosi alla creazione, perché il mondo era stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto, e quindi il mondo porta la sua impronta. Io non so se questo è vero, però lo riferisco.
Se uno si lascia convincere, è vero.
Non lo so, Luca Bruno parlava di questa presenza nel mondo già prima di essere nella carne. Ecco. E allora mi è venuto in mente, a proposito di questo, il mondo non lo ha riconosciuto, mi è venuto in mente, anche questo non so quanto sia giusto, quello che abbiamo letto nella Sapienza, al capitolo 13, versetto 5, quando si parla della grandezza e bellezza delle creature, per analogia si contempla il loro creatore, quello che c'è anche nella lettera ai Romani, al capitolo 1, versetto 20, cioè il mondo non lo ha riconosciuto e invece avrebbe dovuto riconoscerlo proprio da questa grandezza delle opere, quel principio che viene chiamato proporzione analogica, non so bene. Poi, così il versetto 11 invece è come un restringimento, prima si parla del mondo, di tutta l'umanità, e poi invece si parla di Israele, del suo popolo. E qui Marcheselli riportava il Siracide, capitolo 24, mi sembra, dove si dice che la sapienza riempie l'universo, ma Dio le ha ordinato di porre la tenda in Giacobbe. E poi c'è i versetti 12 e 13, il problema del il potere di diventare figli di Dio, oppure da Dio sono stati generati, cioè Dio li ha generati, Dio, ma ha dato il potere di diventare figli. Beh, certamente non è un'opera di uomini, è sempre Dio che la compie.
A me veniva spontaneo leggere veniva nel mondo la luce vera, perché comunque l'inserzione, i versetti prima 6-8 ci sono, hanno cambiato il soggetto. Perché adesso il discorso si lega, insomma, con più facilità, dicendo che la luce vera è il nuovo soggetto e veniva nel mondo. Mi sembra, mi viene spontaneo leggere che nel versetto 9 il soggetto è la luce vera e veniva nel mondo, perché cambia rispetto al Battista dei versetti precedenti, e mi sembra anche rafforzato dal fatto che l'undicio dice, di nuovo usa un verbo di movimento, venne tra i suoi. E quindi mi muovevo in questo modo di leggere, e su questo passaggio tra il mondo e i suoi, dato che poi tutta la vicenda di Gesù certamente mostrerà anche delle aperture alla Samaritana, altri, però sostanzialmente è una vita spesa in Israele. Pensavo che fosse una precisazione, venne nel mondo, più precisamente venne tra i suoi, cioè è l'economia di Dio che ha portato Gesù, la parola si incarna nel mondo, ma specificamente in Israele, tra i suoi, quelli che hanno goduto di tutta la rivelazione. Eppure c'è questo fatto così sorprendente che non è stato accolto. E quindi in versetti 9, 10, 11 mi parevano dire questa la difficoltà che ha ricevuto, che ha incontrato la parola che ha preso carne in Gesù. E invece i versetti 12 e 13 mi sembrano dire risalire, cioè dire però a quanti l'hanno accolto, e dire la grandezza di questa possibilità che si è aperta, quanti l'hanno accolto, cioè quelli che hanno creduto. Mi sembra che sia il sinonimo.
La traduzione che Giovanni ha suggerito l'altro giorno rispetto al versetto 5, cioè la luce continua a risplendere nella tenebra, mi pare confermato dal versetto 9, in quell'ercomenon, traducendolo veniente, cioè che viene continuamente, e quindi questo fatto di risplendere mi pare che abbia appunto questo suo parallelismo in questo veniente che viene nel mondo continuamente, illumina continuamente gli uomini. Mi sembra almeno che si possa leggere così. E poi una traduzione che seguo traduce proprio con un termine specifico questo veniente, quindi che mantiene proprio questo, è inconfutabile, cioè questa traduzione in quel testo lì. Non te lo posso dire perché è una lingua. Questo veniente.
Ma tu molti traducono così, sì, sì.
E dunque io non pretendo di trovare nessuna soluzione, semplicemente parto dal presupposto che comunque voler dimostrare che la logica del Vangelo di Giovanni è chiara è molto arduo, cioè il Vangelo di Giovanni non ha questa logica così immediata da capire tutto il Vangelo, questo tant'è vero che ci sono tantissime interpretazioni, se fosse molto molto chiaro non ce ne sarebbero così tante. Io invece penso un po' nella linea che poi ho sentito e mi ha colpito molto anche a me, ho sentito ripetere da, appunto, da Zakovich, che è un professore ebreo al quale è stato chiesto un intervento sul prologo di Giovanni, e lui interpretava nella linea della storia del verbo e della non accoglienza, diciamo, di Dio e della sua parola nella storia di Israele, quindi come se ci fosse quasi un ordine cronologico, anche se è impossibile dimostrare che sia sempre rispettato, non c'è questo, però parte in principio era il verbo era presso Dio, e poi dice la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta, cioè da subito c'è un rifiuto, un'ostilità, comunque una contrapposizione tra la luce e le tenebre. Poi si dice che questa luce veniva nel mondo, e l'inserzione di Giovanni non la so proprio spiegare, comunque precedente all'incarnazione, che è il punto più alto di queste manifestazioni, di questi tentativi di Dio verso il mondo di farsi riconoscere, insomma un po' nello spirito della parabola dei vignaioli, questi continui invii della parola sotto tante forme fino all'invio del figlio. Quindi egli era nel mondo, il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Venne fra la sua gente, cioè Israele, ma i suoi non l'hanno accolto. E poi c'è questi versetti 12 e 13 collegati alla parola non l'hanno accolto. E poi dice però a quelli che l'hanno accolto cosa succede. E poi dopo riprende il versetto 14, il verbo si fece carne, cioè arrivò fino a farsi carne. Questi versetti 12 e 13, a quanti l'hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio, anche qui è un po' difficile capire la logica, perché dice a quanti l'hanno accolto ha dato potere, ha concesso loro, ha dato loro di diventare figli di Dio. E il versetto dopo dice, però loro non sono stati generati da sangue, da carne e da uomo. Quindi allora cos'è? Cos'è che precede? Il fatto che sono nati da Dio e allora accolgono la parola? Oppure accolgono la parola e a loro viene dato di diventare figli di Dio? Anche qui sono due versetti un po' difficili da capire. Cioè per dire che non è che il Vangelo di Giovanni chiunque immediatamente senza nessuno sforzo capisce tutto, ecco, perché partire dicendo che è tutto chiaro secondo me non è giusto, non dà ragione anche del fatto che ci sono tante interpretazioni.
Nella Bibbia che usiamo noi, al versetto 13, dà una seconda...
La Bibbia di Gerusalemme.
Dà una seconda traduzione del versetto 13. Non al plurale ma al singolare, cioè riferito a Gesù, quindi non agli uomini che dovrebbero essere per predestinazione.
Cioè Gesù, è Gesù che non è nato.
Non sono i quali, ma è il quale, e quindi è riferito a Gesù. E questo renderebbe molto più semplice, diciamo così, l'interpretazione, perché questa idea della predestinazione ad accoglierlo è una cosa che è un po' faticosa da capire, mentre se tutto il versetto 13 fosse al singolare diventa tutto un pochettino più semplice.
E nella nota che probabilmente riporterà anche... appunto, no, riporterà un codice, qualche cosa che riporta questo. Appunto, perché nei codici, non vedo qui non c'è tutto, non ci sono tutte le testimonianze, ma i codici principali non... Quindi è molto facile che questa... che appunto facilita, almeno in questo senso, sia già una soluzione, cioè qualcuno che ha tradotto ha interpretato mettendo il singolare, quindi riferendolo a Gesù, anche perché queste espressioni si prestano ad essere applicate alla nascita di Gesù, che è una nascita del tutto particolare, non da carne, non da sangue, eccetera. Quindi uno pensa a nascita virginale, però è molto difficile che sia il testo originale, e tuttavia suggerisce un punto, come avevo già accennato, io lo leggo, bisogna riconoscere, cioè si può riconoscere che che c'è un testo precedente e ci sono delle aggiunte. Se uno riconosce questo, anche se non è sempre facile stabilire poi quali sono le aggiunte, in certi casi è facile, in certi altri no, si può leggere in modo parallelo, cioè per il testo che l'Evangelista aveva davanti, a mio parere è la storia della parola, la parola che è divina, che era presso Dio. E quindi in questa lettura, che anche prima ricordava Fernanda, questa parola era nel mondo, eccetera, i testi come il Siracide, non è stato accolto in Israele, questo lo dicono i profeti, non è una novità che è la parola di Dio, il che non significa che nessuno l'abbia accolta. Però in generale si sottolinea, molti profeti fanno questo, no? E come risposta, questo era il suggerimento di questo professore, come risposta c'è il versetto 14. Cioè la risposta di Dio alla non accoglienza è un passo ancora più grande nella linea delle parabole che ci sono anche nel Vangelo. L'amore di Dio non si ferma qui, va oltre. E quindi la parola diventa carne, e naturalmente si pensa a Gesù. Questa è una lettura che, diciamo, taglia fuori alcune aggiunte. Se invece si legge con gli occhi dell'Evangelista, io penso che parli già di Gesù in questi versetti, che non si parli di qualche cosa prima dell'incarnazione. Difatti, se troviamo il Battista dentro, questo era nel mondo, per l'Evangelista, a mio parere, non è la parola che era nel mondo, è Gesù che era nel mondo nella sua vita terrena. Sono due, non si contraddicono, non è che sia uno contro l'altro, ma sono due modi di leggere un testo venerabile, probabilmente bellissimo, ecco, che l'Evangelista ha utilizzato e che lui ha visto già applicato a Gesù, tant'è vero che ha messo dentro delle interpretazioni. E ripeto, il versetto 2 è una chiave fondamentale. Se dovessi mettere io il soggetto al versetto 9 e anche sciogliere un problema grammaticale, il versetto 9 ha un soggetto sottinteso. Tutti i grammatici dicono che è molto difficile tradurre veniva nel mondo. Perché? Per chi ha il greco, era, veniente, sono troppo lontani. Nel greco normale non si fa così. Era veniente, non si può mettere era là all'inizio e veniente alla fine. Non è sentito una difficoltà. La verità è, secondo me, che il soggetto è sottinteso. La difficoltà di vedere che il soggetto è sottinteso dipende dalle aggiunte dei versetti 6, 8, 5, 6, 7, 8. Ma se noi ci colleghiamo al versetto 4, in lui era la vita, egli era la luce vera che illumina ogni uomo che viene al mondo. Sono gli uomini che vengono al mondo. È la luce vera universale che illumina ogni uomo che viene al mondo, fila benissimo. Panda anzo poner come non sto un cosmon, fila benissimo, un'espressione giudaica normale per dire ogni uomo. Comunque, questo è il soggetto del versetto 9, se si traduce così, egli era, può essere doppio, no? Per l'inno originario è la parola. Il Logos era nel mondo, era la luce vera. Il Logos, la parola, era la luce vera. L'ha già detto il versetto 4, lo riprende. Per l'Evangelista il soggetto è l'utos del versetto 2, che le traduzioni non rendono, costui, cioè Gesù. Gesù è la luce vera, per l'Evangelista, è lui la parola, che era da principio, è lui di si sta parlando di Gesù quando era nel mondo, che era la luce vera, e qui dice la luce universale, riprende il discorso. Io lo leggo così più facilmente, non, le altre sono tutte proponibili, ma invece sui versetti 12 e 13 non vedrei, anche se può sembrare così, ed è stato sentito anche dai latini, una predestinazione, perché a quanti lo hanno accolto ha dato la possibilità, l'exousia, non è detto che sia un potere, a volte è un potere, a volte vuol dire l'autorità, a volte è la possibilità, a volte è la capacità. Non lo so cosa intendesse esattamente l'Evangelista, ma exousia è la possibilità. E tutto il testo mostra che è un dono di Dio, cioè non è un'opera dell'uomo. Cosa c'è da parte dell'uomo? L'accoglienza, cioè la fede. A quanti, questo certo, a quanti hanno avuto fede in Gesù, l'hanno accolto. L'ultima cosa che mi sentirei di dire è chi sono, ancora non sappiamo chi sta parlando. Chi è che sta parlando? Lo impareremo al versetto 14. Abbiamo visto la sua gloria. Qui è un plurale che indica la comunità che ha accolto Gesù. E quindi il versetto 11 venne fra i suoi e non l'accolsero, ma chi sta parlando sono i suoi. Dobbiamo cogliere questo aspetto. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Cioè, ancora non è chiaro chi sta parlando. Però quando arriviamo al versetto 14 comincia a diventare chiaro, perché si esprime un soggetto. Abbiamo visto. Chi ha visto, per l'Evangelista, sono i suoi. Prima dice che i suoi non l'hanno accolto, ma evidentemente ci sono dei suoi che lo hanno accolto e che adesso testimoniano.